Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi in studio con Vincenzo Proto e Verorman per questa trasmissione del lunedì dedicata allo sport, non solo sport, in onda alle 11.30 e alle 18.30. Un saluto a Massimiliano Castellani in collegamento da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire. Ben trovato Castellani.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
La rassegna stampa, come nostra abitudine dai maggiori quotidiani sportivi, poi avremo una lunga intervista curata dalla collega Francesca Sabatinelli con Giampaolo Ormezzano, giornalista sportivo di famiglia cristiana, naturalmente ancora sulle vicende di domenica scorsa, la morte del tifoso laziale e soprattutto sul pianeta Ultras. E poi in diretta Monsignor Domenico Sigalini nella sua nuova veste di assistente nazionale di Azione Cattolica, vescovo di Palestrina, da sempre vicino al mondo del calcio e dello sport in generale. Castellani, allora, per quanto riguarda tutto sport di oggi, il titolo di apertura è Il futuro è Ital-Juventus. Vi sveliamo la nuova nazionale di Donadoni per vincere l'Europeo. Naturalmente il titolo riguarda la qualificazione agli Europei di sabato scorso della nazionale italiana. Che dire?
Ma forse si riferisce anche al fatto che la Juventus dà molti giocatori alla nazionale, soprattutto la Juventus è una delle grandi che schiera ogni domenica 9 italiani su 11 calciatori a disposizione di Ranieri, quindi diciamo che è un po' un premio a chi sta puntando fortemente su quello che è il prodotto nazionale, diciamo, su quelli che sono i nostri talenti. Comunque la nazionale è composta anche di tantissimi altri campioni di altre squadre e credo che questo tipo di successo che abbiamo ottenuto in Scozia spazza via anche tante polemiche sulla posizione del CT Donadoni.
La Gazzetta dello Sport ci dice che Donadoni frena gli entusiasmi, quasi gela gli entusiasmi attorno alla nazionale. E anche qui, Castellani, forse una riflessione merita la pena farla. Allora, diciamo che Donadoni non ha mai avuto vita tranquilla in nazionale, sia sulla stampa, anche a mezza voce, all'interno delle federazioni, del CONI, insomma ha sempre avuto una vita difficile, in forze se non si qualifica o meno. Lo stile Donadoni alla fine ha pagato, in netto contrasto con quelle che erano un po' le sirene che lo circondavano, anche questo va sottolineato.
Sì, diciamo che lui purtroppo pagava diverse situazioni, la prima che era stato chiamato durante il periodo di commissariamento dal suo amico Albertini, quindi veniva visto come un amico di Albertini che ricordiamo appunto il più stretto collaboratore del professor Guido Rossi. Poi chiaramente il suo è un pedigree, diciamo, da allenatore di club non eccezionale, perché aveva subito tutti esoneri nelle precedenti esperienze fatte da Lecco in Serie C fino al Livorno in Serie A. Quindi diciamo che era un po' un allenatore, secondo molti, non adatto a questo ruolo. Invece sta dimostrando, soprattutto anche con la concretezza e con poche parole poi, che è uno stile che forse non piace molto a noi media, di essere assolutamente all'altezza della situazione.
Si può parlare di uno stile Donadoni. Donadoni spesso è andato avanti anche contro i pronostici, contro quello che scrivevano i giornali, contro quello che era il sentire comune. L'elemento umano di Donadoni io credo che vada sottolineato. Il carattere della persona e dell'uomo, perché poi ancora una volta forse con Donadoni dobbiamo sottolineare come il calcio, come lo sport debba in qualche modo poi andare di pari passo con il carattere e la ricchezza della persona che fa quel tipo di attività.
Beh, penso che da questo punto di vista lui sia una persona estremamente seria che ha difeso, come dicevi tu giustamente Luca, le sue scelte con molta coerenza, andando a dare fiducia a un giocatore che stava uscendo un po' dal giro nazionale come Di Natale, che è diventato un elemento prezioso, e soprattutto dando fiducia, e questo credo che sia appunto l'umanità di Donadoni anche molto forte, dando fiducia a Panucci, che per molti anni purtroppo si era giocato il posto in nazionale perché è ritenuto un elemento caratterialmente molto difficile. Invece lui, con questa sua pacatezza, con questa capacità soprattutto di, con poche parole appunto, di far capire quali sono i suoi messaggi, è riuscito a riproporre il Panucci che chiuderà adesso la sua carriera con questa splendida esperienza in azzurro agli Europei.
Ultimo tema che troviamo sul Corriere dello Sport, si parla di Kakà. Ieri ha segnato, anche se poi il Perù ha vinto sul Brasile, ma Kakà molti giornali lo danno ormai lontano dal Milan. Pensi che sia vero questa diceria, diciamo così?
Ma i segnali sono tanti. Sicuramente lui chiuderà questa stagione, forse ci potrebbe essere margine anche per una prossima stagione, ma entro 2 anni, entro le prossime stagioni, Kaká potrebbe andare a finire la sua carriera in Spagna, a Real Madrid, perché i contatti sono già avviati e lui vuole fare un'esperienza diversa. Non credo che siano ragioni tanto economiche quanto la volontà di fare un'esperienza nuova che lo arricchisca anche umanamente.
Castellani, torniamo a parlare degli eventi che tanto hanno fatto discutere e preoccupare il mondo del calcio, il mondo sportivo più in generale, di domenica scorsa, con la morte del tifoso della Lazio, e poi con tutte le intemperanze degli ultras che ci sono state. Allora, noi abbiamo un'intervista registrata, realizzata da Francesca Sabatinelli, una nostra collega della Radio Vaticana, a Giampaolo Ormezzano. La domanda iniziale era se si doveva comunque bloccare il campionato. A dire la verità, Castellani, la sensazione è che grazie alla nazionale comunque alcune categorie, la B, la C, si sono fermate. Domenica, sabato si riprenderà tutto come prima. Alcuni tifosi addirittura sono stati anche liberati da alcune carceri italiane. Non è cambiato molto l'amarezza. Io dico questo con amarezza, Castellani. Tante chiacchiere, tanti discorsi, pochi fatti.
Beh, è sembrato quasi che questa fosse comunque uno stop fisiologico. Ci sarebbe stato comunque perché la Serie A era ferma. La novità è stata la B e la C che è stata bloccata, però io credo che, come dici tu, forse non si è risolto assolutamente nulla, e anche il vietare le trasferte alla fine non credo, penso che sia un palliativo.
Credo che sia pressoché impossibile vietare alla gente di muoversi sul territorio nazionale, a meno che non si vada in qualche modo a mettere sotto sorveglianza militare gruppi di ultras.
Sì, si creano secondo me degli imbarazzi poi ulteriori, non era questo l'escamotage secondo me per eliminare questo problema. Credo che dovranno riflettere molto e soprattutto si dovrà riflettere sulla necessità di dare delle pene forti a quei 100-200 personaggi di cui conosciamo nomi, cognomi e domicili.
Qualcuno ci deve spiegare come vietare le trasferte agli ultras più violenti.
Ma infatti questo è il problema, perché abbiamo assistito spessissimo anche quest'anno quando venivano vietate le trasferte ai napoletani, ad esempio qui a San Siro ci sono stati comunque 10.000 napoletani presenti che compravano il biglietto in loco, quindi mi pare tra l'altro poi un ulteriore colpo al calcio. Noi abbiamo già stati vuoti e situazioni pesanti quest'anno all'interno degli stadi, e ricordiamoci sempre che invece i problemi della violenza riguardano le zone fuori dallo stadio. Non a caso l'ultima morte è avvenuta in un autogrill lontano chilometri da San Siro.
E allora sentiamo cosa ne pensa sul blocco del campionato Giampaolo Ormezzano, giornalista sportivo di Famiglia Cristiana, al microfono di Francesca Sabatinelli.
No, perché nessuno in Italia ha il potere, il coraggio e l'opportunità, la convenienza di fermare il campionato. Nessuno. Il governo non ha assolutamente la forza, l'opposizione non ha assolutamente la forza perché usa il campionato contro il governo, come il governo spera ogni tanto di poterlo usare contro l'opposizione, indipendentemente da chi è al governo e chi è all'opposizione, sia ben chiaro. Noi che amiamo il calcio, lo sport, il gioco, il divertimento e i ludi, vogliamo il calcio, siamo sempre la maggioranza, sarebbe un provvedimento contro la maggioranza per l'incapacità di gestire una minoranza, no, assolutamente. Poi fermarlo vuol dire arrendersi. Io contro il parere allora, ma devo parere democratico, tant'è vero che mi lasciò fare e poi mi diede ragione, del direttore di Famiglia Cristiana Don Giuseppe Zilli, anno 1972, Olimpiadi di Monaco, mi disse fermiamo le Olimpiadi, sì no, se no hanno vinto loro. E vorrei dire che il terrorismo internazionale è un po' più forte degli oramai dissestati e persino patetici, tanto sono inutilmente rabbiosi ultra italiani, ma non ultra, gli ultra sono le persone per bene, poetiche, fanno beneficenza, teppisti italiani.
Questi ultra, perché ormai tutti li definiamo semplicemente così, gli ultra.
Senza conoscerli, senza averli frequentati come invece ho fatto io, ecco.
Allora lei che li ha frequentati, chi sono?
Ma gli ultra sono persone che esacerbano il tifo, che lo praticano a alti livelli, ma sono persone per bene, col cuore, capaci anche di slanci poetici, di solidarietà, di beneficenza, di amicizia. I teppisti sono quelli che si sono infiltrati tra gli ultra, li usano se gli ultra sono abbastanza scemi da farsi usare, e soprattutto appartengono ad un disegno inconscio, ma vasto, di eversione. Il terrorismo mi pare una parola grossa e assurda, perché crea solo confusione e commistione. Di eversione della società e di tutto questo quanto sa di per bene, non di perbenismo, attenzione, di per bene, quanto sa di ordine, di rispetto delle regole. Non è un caso che lo sport sia diventato in pochi anni da posto ideale per adempiere, per seguire le regole, rispettarle, per addirittura adempiere ai comandamenti, se vogliamo stare ai nostri 10 comandamenti che hanno la loro fortissima valenza morale ed anche emblematica, sia diventato il posto ideale per trasgredirli, cioè per far violenza, per falsa testimonianza, commettere atti impuri, non santificare le feste, nominare il nome di Zinvaro, desiderare la roba d'altri, ecco. Lo sport ha subito questa evoluzione per colpa del consumismo, per colpa di tanti fattori che adesso non possiamo elencare, ma è normale che nell'interno dello sport ci sia stata anche questa evoluzione, adesso ci siano i delinquenti criminali dello sport.
Ma questi delinquenti criminali dello sport, lei li chiama giustamente, li definisce in questo modo, e li riduce a pochi gruppuscoli tutto sommato?
Non così pochi come dicono gli ottimisti nostri, eh? La delinquenza è molto ramificata e diffusa in tutto il mondo, a tutti i livelli, in tutti gli ambienti, più o meno mascherata, più o meno in guanti gialli, giallastri, giallognoli, giallini. Ecco, comunque la delinquenza è dovunque, non sono così pochi, non sono così tanti da generare la chiusura di un campionato di calcio che noi abbiamo il diritto di avere e che non vogliamo renderci consegnandolo loro.
Chi è Domenica che ha combinato tutto questo caos a Roma?
Beh, attenzione, sono questi delinquenti, senz'altro. Sono tanti, ma poi tanti, bastano 500 organizzati bene grazie a internet, all'SMS, mobili, veloci, col compito di far male di fronte a gente che ha l'impegno di non far troppo male, se no poi dicono polizia assassina. Bastano pochi per combinare quel che si è combinato, attenzione, non ci vuole mica tantissimi, ecco. In un bar basta uno a sfasciare tutto, anche se intorno c'è 10.000 avventori, ecco.
Quanto c'entra la politica dietro a queste persone?
Ma c'entra come connotazione, destra ed estrema sinistra dei gruppi, la politica lentamente la mala politica li ha posseduti, li ha strumentalizzati, c'è stato proprio dei cambi di colore, delle curve, e adesso ci siamo, è un po' tardi per ce ne siamo accorti, ma guardate che noi, alcuni di noi dello sport, di questa infame razza di giornalisti sportivi, i servi del potere, queste cose le hanno sempre scritte, la realtà è che la stampa scritta non conta più niente, la televisione con una parola sovverte 50 anni di carriera ed esperienza di morali e moralità di uno della stampa scritta, quindi il mostro è la televisione che è arrivato, il mostro è quello, c'è gente della stampa scritta che si è dotata dalla televisione, domenica sera ha detto delle cretinate sublimi, esaltando il sacrificio del povero tifoso, mentre quella gente a cui è partito un colpo, quella gente maldestra, quella gente brutto cattivo, fate voi, poteva anche uccidere una suora o un bibitaro, chiunque, no? E allora non si faceva la rivoluzione degli stadi. Ecco, è stato un errore clamoroso di ottica, ci sono caduto anch'io, per Famiglia Cristiana ho scritto un articolo la sera, per fortuna ho ancora tempo il mattino del lunedì, grazie ai potenti mezzi editoriali del giornale l'ho cambiato tutto perché ci sono caduto anch'io.
Mi scusi, esattamente in quale tranello era caduto?
Ma dicendo che in fondo c'era stato un tifoso ucciso, non c'entra niente il tifoso ucciso, me ne rendo adesso conto, ecco. È stato purtroppo un esco, un pretesto, un innesco, una miccia, ma una miccia usata in malafede, non c'entra assolutamente nulla, questo bravo ragazzo ucciso da un cattivo agente, al posto del bravo ragazzo ci poteva essere il signor Rossi che sta passando lì in quel momento, senza legami, senza dentellati, con la violenza calcistica, con la sfascio tutto degli ultra, con l'autogrill distrutto, ecco, niente di niente. Però ci sono caduti molti, alla sera inneggiavano, parlavano di comunque c'era stato un martire, ecco, se ci vogliamo è vero, hanno dato un Carlo Giuliani, povero ragazzo, ai black blocs brutti e cattivi, ai teppisti brutti e cattivi.
Quindi secondo lei chiunque, qualsiasi altra cosa fosse accaduta, sarebbe stato l'innesco?
Beh sì, una minima parentela col calcio ci voleva però.
Sì, certo.
Era un piano non preordinato ma organizzabile a ritmo di SMS in pochi minuti, ecco, sì. Ci voleva un innesco, ecco, ci sarebbe stato. Guardate che un innesco formidabile fu tentato proprio a Roma, in quell'interlazio in cui sparso la voce di un bambino ucciso fuori, no? Fuori dallo stadio. Per fortuna che completamente idioti, quelli del calcio sul campo, dico idioti in senso applaudendoli, da Totti in su e in giù, a seconda dei punti di vista, credettero. A quella voce e decisero di non giocare, ecco.
Sì, ricordo benissimo.
Quelli che ha sparso quella voce volevano che giocassero per poi sfasciare tutto. In un certo senso furono fregati, in termini sportivo presi in contropiede, ecco.
Le vorrei fare un'ultima domanda, sempre tornando al discorso dell'ultras.
Non c'è mai l'ultima domanda di questo tema qua.
Lo so, diciamo l'ultima domanda.
Se succede un altro bordello, per un'altra.
Ecco, beh, non mi fa piacere questo come dire, questa preveggenza.
È terribile.
Sì, ma siamo tutti più o meno pronti al fatto che possa accadere a breve.
Però... A breve, a brevissima, state pronti.
Ecco, io...
che non vi avevamo avvertiti noi poveracci, che un poco ne capiamo.
Qual è questa premonizione che lei sta per fare?
No, che il mostro, ma lo dice sempre Brecht, la bestia che ha generato il ventre che ha generato la bestia in mondo è tuttora fecondo.
Allora, io ho letto una cosa, il ricordo di un tifoso romanista a Sandri, e c'è una lettera praticamente: l'ultras è l'eccezione alla regola, è l'inaspettato che ti sorprende, è la sorpresa che ti smorza il sorriso quando pensi di averla fatta franca. L'ultras è altri sentimenti non chiudibili in parole. Ora, questa poesia abbastanza...
Ermetica. La trovo molto ermetica.
Molto ermetica e poco, poco, insomma, abbastanza oscura.
Francamente, sì, oscura, contorta, via.
Era soltanto per dire, per tornare al discorso degli ultras, cioè lei ha specificato, gli ultras sono brave persone, soltanto grandi tifosi.
No, tutti, ma c'è la matrice è buona, appassionata, è santa. In un certo senso sacrale, perché c'è dietro la passione, l'amore per i colori, cosiddetti valori antichi, ecco. Poi ci sono i tesi, ma i vestiti guerri di ultra teppisti, i teppisti sono la degenerazione degli ultra, tutto lì.
Quindi basta fermare questi?
Basterebbe fermare questi, ma questi, ripeto, non sono quattro gatti, attenzione, come si dice, per colpire la droga basta fermare quelli, no? La droga sono i pusher, i clienti, gli spacciatori all'ingrosso e i padroni del grande mercato, quindi non sono pochi, ecco.
Mi scusi.
La violenza calcistica, non dimentichiamolo, fino a ieri ha fatto comodo. I teppisti degli ultra travestiti da pretoriani hanno fatto comodo ai presidenti, li portavano i bimbi a scuola e li difendevano nelle trasferte.
Allora, per questo le chiedo, allora a questo punto le società che devono fare?
Le società sarebbero tutte sciolte per ignominia. Hanno finanziato il solito ventre che generò la bestia in mondo, hanno finanziato gli ultra, gli hanno dato ingressi gratis, biglietti, per farsene dei pretoriani. Io ho scritto su Famiglia Cristiana per farsene la corte e la coorte. Spero che non sia solo un gioco di parole, ma temo vorrei fosse solo un gioco di parole, ma molto di più, ecco. I presidenti li hanno pagati fino a poco tempo fa, li pagavano, forse qualcuno li paga ancora adesso, qualcuno li paga ancora adesso, servono. Un re ha bisogno dei cortigiani, dei pretoriani, di tutto bisogna, no? Quindi, e questi sono sempre serviti, specie in trasferta, quando il re va fuori casa, non è più re, però ha intorno una placca di corte e di coorte che lo segue dovunque, ecco. E si chiama reazione al fattore campo, questo, se vogliamo parlare bene.
E questo era Giampaolo Ormezzano, giornalista sportivo di Famiglia Cristiana, al microfono di Francesca Sabatinelli. Noi siamo ancora in collegamento con la redazione sportiva di Avvenire, con Massimiliano Castellani, ma saluto Monsignor Domenico Sigalini, assistente nazionale di Azione Cattolica. Auguri per questo nuovo incarico, Monsignor Sigalini.
Grazie, buona giornata a tutti, grazie.
Vescovo di Palestrina. Allora, Monsignor Sigalini, una prima domanda da Roma, poi sentiremo Castellani anche da Milano.
Sì.
Lei che idea si è fatto? Come chiudere, per modo di dire, chiudere questo brutto episodio di domenica scorsa nel calcio, di una settimana fa?
Ma credo che bisogna chiuderlo avendo un po' di compassione, soprattutto evidentemente per chi è morto in maniera molto, molto tragica, per chi ha sparato che non doveva farlo, e per tutte queste risse che si ripetono continuamente dentro e fuori dai campi tra le varie tifoserie. Il tifo è una cosa bella, ma quando diventa violenza, quando diventa adesso, quando andiamo, li pestiamo, come tante volte i ragazzi si dicono, avremo sempre da temere qualcosa che poi non riesci più a controllare. E soprattutto direi da condannare in maniera molto decisa tutti gli assalti che hanno fatto dopo alle caserme della polizia, che non lo merita assolutamente un trattamento del genere, sia dal punto di vista civile ma anche dal punto di vista della dedizione che hanno alla difesa dei cittadini.
Monsignor Sigalini, il mostro della violenza negli stadi, nello sport, dove si alimenta secondo lei? Attraverso la televisione, come dice Ormezzano?
Ma secondo me i mass media hanno una buona responsabilità. Perché il modo con cui è stata data la notizia, per esempio, ha scatenato tutta questa situazione. Magari c'erano anche delle predisposizioni alla violenza, ma però noi dobbiamo fare attenzione che a seconda di come comunichiamo dei fatti, questi scatenano delle reazioni incontrollate.
Lo sport è diventato veramente un luogo per trasgredire le regole, i valori?
No, direi di no. Lo sport è anche un luogo per crescere, per provare la propria vita, per poter creare solidarietà, perché vediamo tanti altri sport che non sono così. Poi basket, vediamo altri sport, perché in questi le tifoserie che sono molto calde, sono molto decise e sono appassionatissime alle loro squadre, non si comportano in questa maniera. Vuol dire che c'è un'educazione che va fatta dello sportivo e che non si deve puntare su questo tifo per poter contrapporsi o per poter fargliela vedere, per far sentire chi siamo, cosa siamo.
Castellani, poi c'è una domanda che fa un ascoltatore da Roma, con questa chiudiamo. Castellani da Milano, da Avvenire.
Ma io saluto il signor Segalini innanzitutto, e la cosa che volevo, di quello che mi ha colpito dell'intervista Ormezzano, è il fatto che si parli appunto, si faccia di distinguo giustamente, no, fra gli ultras. Esiste una minoranza purtroppo che è molto pericolosa, e la maggior parte invece è una maggioranza sana e folcloristica. E a questo proposito, noi questa settimana, andando in controtendenza, abbiamo intervistato ad esempio i responsabili delle associazioni di Viola Club, che sono la maggioranza appunto dei tifosi fiorentini, della Fiorentina, sono 24.000 soci, e questi hanno un rapporto diretto e costante con la polizia, che non ritengono assolutamente un nemico, bensì un collaboratore che faccia in modo che la domenica, sia in casa che in trasferta, tutto vada per il meglio. E c'è quindi, diciamo, un sano gemellaggio che dovrebbe essere forse il primo passo per ripartire, cioè non vedere il poliziotto come un nemico, ma bensì una persona che garantisce semplicemente la sicurezza in un evento sportivo come quello che è il calcio in Italia.
Signor Segalini.
Sicuramente, sono perfettamente d'accordo, perché si può benissimo, dovendo affrontare una partita perché non andiamo d'accordo, perché non ci colleghiamo, perché tentiamo di isolare le persone, è veramente un progetto. A parte che io avrei anche un'altra idea, che è quella che le varie società sportive comincino ad avere globalmente, non ciascuno i suoi, globalmente un corpo che presidia gli stadi e non la polizia di Stato. Questo è un altro discorso più grande, che però potrebbe essere utile.
Questi sono gli steward o le hostess all'interno degli stadi, ma che possono poco contro la violenza, a dire la verità.
Certo, bisogna che siano attrezzati più, che siano veramente insomma, sono attrezzati anche quelli che ci controllano quando andiamo agli aeroporti, e sono tutte persone private, hanno il senso del dovere, sono molto consapevoli, e quindi certo, qui in questo clima di violenza non è il primo passo da fare, però alla lunga bisognerebbe cominciare a pensarci.
Grazie a Monsignor Domenico Segalini, assistente nazionale di Azione Cattolica, vescovo di Palestrina. Noi chiudiamo con Castellani da Milano, con una domanda che rivolge a un ascoltatore di Roma, Giampiero Minelli, che dice: da tutto il traffico degli SMS intercorso tra i tifosi che hanno protestato con violenza, non si può risalire ai responsabili degli assalti alle forze dell'ordine? Castellani, a chiudere.
Ti ripeto, loro, le forze dell'ordine purtroppo sanno benissimo che sono la maggioranza di questi responsabili. Come hanno detto moltissimi operatori della polizia, loro possono anche arrestarli, ma in Italia ancora non esiste una legge, una normativa così ferrea che consente appunto di eliminare la problematica, come è accaduto invece in Inghilterra con una legislazione anti-hooligans che ha funzionato alla perfezione.
Grazie in redazione anche a Federico Piana, grazie a Massimiliano Castellani in diretta da Milano, l'appuntamento a lunedì prossimo. Noi chiudiamo questo spazio dedicato allo sport, non solo sport, del lunedì alle 11.30 e alle 18.30. Da Luca Collodi, grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, ed Eva Rohrmann, linea alla informazione.